When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Attenzione a me, la Roma è passata in vantaggio.
La Roma è passata in vantaggio.
La Roma è passata in vantaggio.
La Roma in vantaggio.
In vantaggio la Roma dopo 22 minuti.
Il vantaggio della Roma al 13° del primo tempo.
La Roma, solo 2 minuti.
Al 22° Roma in vantaggio.
La frase più bella del mondo, non è ti amo, la Roma in vantaggio.
Mamma è la mia squadra, sono nato così, nato romanista, la prima cosa bella che ho mai vista era una maglietta con cui andavo a scuola, giallo rossa come la Roma, è la Roma che sta sulla mia pelle.
Quando il primo anno eravamo al 7° posto, erano tutti nostri amici. Il secondo anno, che abbiamo messo paura a Torino col gol annullato di Turone, hanno cominciato a guardarci storto. Noi possiamo avere tutti amici a una condizione, di ritornare al 7° o 8° posto. Questa legge dell'antipatia e delle ostilità è una legge che si usa contro quello che dà noia.
Buongiorno a tutti amici di RomaGiallorossa.it, ben ritrovati, 9.30 in questo istante di mercoledì 24 aprile 2024. Buongiorno a tutti, questa è Roma Giallorossa, questa è RomaGiallorossa.it. Passata delusione per la sconfitta contro il Bologna. Beh, dopo, come dire, dopo un giorno, due giorni, no, sa quando era, lunedì, oggi è mercoledì, dopo due giorni, beh, la delusione ancora c'è, non la rabbia, la delusione per una sconfitta assolutamente assolutamente evitabile, secondo me, se si avesse avuto un altro atteggiamento contro il Bologna, senza quel nervosismo estremo che ha accompagnato i giocatori dal primo all'ultimo minuto, e questo poi l'ha detto anche Daniele De Rossi nel dopo partita, insomma, ha dato un po', non la responsabilità, comunque ha detto la colpa a troppo nervosismo. Non ti puoi innervosire per uno o due cartellini gialli ingiusti, quello che vuoi, mirati, quello che vuoi, ma perché poi sono stati ammoniti tanti giocatori, ma soprattutto Llorente e Paredes, che erano diffidati per Napoli. E sono due giocatori importanti comunque, perché Ndicka, sì, ok, ha superato la visita di idoneità, però bisogna vedere quando tornerà con Napoli, boh, magari in panchina. Sicuramente potrà essere disponibile per il Leverkusen, vedremo. Poi De Rossi credo che oggi lascerà qualche dichiarazione ai canali ufficiali della Roma, quindi vediamo quello che succede. Detto questo, è chiaro che la partita con l'Udinese ora è di fondamentale importanza, come abbiamo detto ieri anche con Maria Paola. Maria Paola ha detto proprio chiaramente: bisogna vincere senza se, senza ma, bisogna cercare di ottenere un risultato positivo, bisogna cercare di andare lì e vincere la partita. Non importa poi come, in che modo, mancano 18 minuti più recupero, bisogna fare questi 20 minuti alla grande, e pare che De Rossi comunque voglia anche mettere una formazione ultra offensiva con un 4-2-3-1, mettendo Dybala, Azmoun e Shaarawy dietro Tammy Abraham, quindi sicuramente una formazione ultra offensiva. Poi se le indiscrezioni che abbiamo raccolto in queste ore saranno confermate, comunque dimostra che la Roma si andrà lì a giocare quei 20 minuti. D'altra parte c'è l'Udinese che chiaramente non sarà lì a guardare, ha cambiato allenatore. Certo, non è che Cannavaro in due giorni può fare miracoli, però può dare un'impostazione diversa all'Udinese. Per l'Udinese anche un punto è fondamentale, e per noi un punto praticamente non cambierebbe niente, perché poi sì, puoi andare a più 2 sull'Atalanta, ma l'Atalanta può scavalcarti col recupero, quindi vediamo quello che succede. In questo momento la Roma sarebbe al quinto posto in Champions League, con una partita in più rispetto all'Atalanta che starebbe attualmente a meno 1, se pareggiamo a Udine sarebbe a meno 2, se vinciamo a Udine saremmo a più 4 e non sarebbe cosa da poco. Cioè, anche se l'Atalanta dovesse vincere contro la Fiorentina nel recupero, e poi c'è lo scontro diretto chiaramente con l'Atalanta, tra Roma e Atalanta, la Roma manterrebbe comunque il quinto posto. Poi ripeto, ieri si è giocata questa semifinale molto rocambolesca tra Lazio e Juventus, dove la Juventus è andata in finale di Coppa Italia e con gol di Milik che ha salvato un po' il risultato, visto la grande prestazione della Lazio, e non ci credeva quasi nessuno che potesse ribaltare il risultato. Poi ci ha pensato Milik e Milik ha, come dire, ristabilito un po' le situazioni originarie, anche perché la Juventus aveva vinto 2-0 all'andata. Poi oggi ci sarà Atalanta-Fiorentina e vediamo quello che succederà con l'Atalanta, che cioè la Fiorentina comunque ha vinto la partita d'andata, però l'Atalanta può recuperare il risultato, può cercare di andare in finale, e sarebbe un'altra finale storica per l'Atalanta. Fermo restando che poi l'Atalanta in Europa League potrebbe addirittura bissare, perché il Marsiglia secondo me non è così impossibile da battere, al contrario della Roma col Bayer Leverkusen, e quindi potrebbe l'Atalanta addirittura andare sia in finale Coppa Italia sia in finale di Europa League, sia combattere fino all'ultimo turno per un posto in Champions League, ovvero il quinto posto. Vediamo che sa. L'ideale sarebbe una finale Atalanta-Roma in Europa League, così almeno anche il sesto posto varrebbe per la Champions League. Vediamo quello che succede, perché come hanno detto tutti i giornali, credo che, e anche De Rossi, da quello che trapela la Trigoria, è inutile fare calcoli, è inutile cercare di fare il punto in più, il punto in meno, speculare. Bisogna vincere domani a Udine, bisogna vincere come va. Non potranno giocare chiaramente Hausen e Aouar, che sono stati sostituiti, gli altri possono giocare tutti, Lukaku non ce la dovrebbe fare, credo, da quelle ultime notizie che abbiamo ieri, perché non si è allenato, non credo che si allenerà neanche oggi, e quindi Lukaku poi tornerà disponibile o per Napoli oppure per il Bayer Leverkusen in Coppa, più probabile per il Bayer Leverkusen in Coppa, e quindi Lukaku, bisogna fare a meno di Lukaku. Abbiamo Azmoun, abbiamo Tammy Abraham, abbiamo diverse opzioni, si può mettere pure Baldanzi in corso d'opera, a partita in corso, quindi vediamo quello che succederà. C'è l'amarezza per questa sconfitta, che è una sconfitta col Bologna, non dico inaspettata, ma la Roma si pensava che potesse continuare sull'onda d'urto del Milan, del derby eccetera, però sicuramente ha pagato lo scotto di queste fatiche, di questa rincorsa lunga, però non può essere una scusante questa, perché cioè, vedendo la partita col Bologna, chi l'ha vista attentamente, chi non vuole cercare alibi, chi non vuole cercare scuse, ha visto anche che col Bologna l'atteggiamento è stato completamente diverso, un atteggiamento rinunciatario, un atteggiamento quasi stucchevole da parte di alcuni giocatori. Penso a Pellegrini, che non ha preso un pallone e ne ha sbagliati molti, penso anche allo stesso Cristante, che ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare, e Paredes, che era molto nervoso e pensava più all'arbitro che a giocare a pallone. Mettiamoci anche che la coppia Mancini-Llorente non ha vissuto un momento felice, ecco, mettiamola così, contro il Bologna, e mettiamo anche che Celic ha giocato male, e che d'altra parte Angelino non ha dimostrato quello che aveva dimostrato nelle partite precedenti. Ecco lì che la Roma Udine deve vincere bene, poi bene, male, l'importante è la vittoria. In 20 minuti non è che si può fare chissà cosa, bisogna segnare un gol, credo che il primo che segna vincerà la partita, e quindi questo è più o meno il discorso, perché poi possiamo fare tutti i discorsi del mondo, tutti i calcoli del mondo, però il primo che segna a Udine vince. Siamo 1-1, l'inerzia a Udine nella prima partita, prima di quello che è successo a Ndicka, era la parte della Roma, nettamente la Roma poteva addirittura portare a casa la vittoria negli ultimi 20 minuti, ma un conto è giocare una partita nel pieno ritmo della partita, un conto è spezzettare la partita e iniziare una partita nuova con 20 minuti da giocare. Questo chiaramente è tutto un'altra cosa. Questo è più o meno il discorso. Poi, ripeto, molti dicono De Rossi non ha responsabilità. Ho visto un po' su YouTube dei commenti che lasciano il tempo che trovano, ma non perché noi siamo contro questo o contro quell'altro. Noi, io credo che romagiallorossa.it sia proprio il sito, la web tv, la web radio che racconta la Roma in maniera proprio obiettiva, forse pure troppo. E De Rossi ha delle sue responsabilità, perché lui ha parlato di effetto Florida e gli si è ritorto contro, perché poi i giocatori hanno sentito questa stanchezza estrema. E è vero che non si può andare sempre a mille, ma è anche vero che certe partite vanno perlomeno limitati i danni. Quando tu chiaramente non puoi vincere determinate partite, perché ci sa che non puoi vincere tutte le partite, devi cercare di limitare i danni, e limitare i danni vuol dire cercare di col Bologna di almeno pareggiare la partita. Poi può succedere di tutto, come è successo, però almeno te la giochi. Io non ho visto una Roma che col Bologna se l'è giocata. Io ho visto solamente una Roma che nel secondo tempo, quando è entrato Azmoun, ha avuto più occasioni, sicuramente nei primi 10-15 minuti. Poi il Bologna ha fatto sulla partita col palleggio, con i contropiedi, con le ripartenze, chiudendosi, ripartendo velocemente il contropiede, come abbiamo raccontato ieri, e poi Salemakers ha chiuso i giochi, perché ci sono giocatori che hanno gamba, poi il Bologna gioca solamente una volta a settimana e ha avuto tanti giorni per recuperare a differenza nostra, quindi era fresco. Però qui bisogna decidere su che competizione puntare. De Rossi vuole puntare su tutte e due e non fare l'errore di Mourinho. Tra virgolette, se errore si può parlare di Mourinho, perché poi Mourinho lo stava portando a casa quella finale di Europa League, e sappiamo tutti che se Taylor ci avesse dato quel rigore a 8 minuti dalla fine, la finale era scritta, era la Coppa andava a Roma. Quindi sicuramente Mourinho ha puntato la Coppa, facendo giocare, perché di questi tempi la Roma era più 4 sulle dirette concorrenti, quindi era al quarto posto, a più 4 sulla quinta. Poi una volta che ha giocato col Feyenoord, che si sono fatti male tutti i giocatori, che ha avuto anche Dybala, è rimasto fermo praticamente 2 mesi e l'ha avuto solamente per la finale, hai giocato col Bayer Leverkusen l'anno scorso, hai vinto la prima e hai pareggiato la seconda 0-0, giocando una partita di sacrificio, di grande sacrificio, cercando di mantenere tutta la squadra in difesa, perché era l'unico modo poi per veramente provare a vincere quella partita e provare a passare il turno. Con l'andata me la ricordo bene, la Roma ha fatto una partita molto intelligente, coprendo tutti gli spazi, ripartendo in contropiede, costruendo anche gioco, e poi un'azione manovrata arriva del gol di Bove. Col Bayer Leverkusen che non perde dalla partita di Roma dell'anno scorso, mi pare 45 risultati utili consecutivi, quindi è una squadra da temere, una squadra che sicuramente è superiore in questo momento alla Roma, Io non sono d'accordo con chi dice la Roma se la può giocare con tutti. La Roma deve giocarsela con tutti, ma non se la può giocare con tutti. Cioè, l'obiettivo è giocarsela con tutti, ma non se la può giocare con tutti, perché poi se veramente la Roma dovesse passare il turno col Bayer Leverkusen sarebbe un miracolo, parliamoci chiaro, sarebbe un miracolo più dell'anno scorso, perché probabilmente lo fai con Lukaku a mezzo servizio, lo fai con Dybala spompato, perché si è visto che Dybala è stanco e deve recuperare, ha bisogno di recuperare, ma non può recuperare perché già vedi domenica c'è Napoli, adesso giovedì domani sicuramente giocherà Dybala, poi giovedì, domenica dovrà giocare Dybala, poi giovedì ancora Dybala. Dybala non può recuperare, non può rifiatare, non può essere al 100% chiaramente, come non essere al 100% con il Bologna. Perché? Perché la situazione clinica di Dybala è in una certa maniera, è nota a tutti, e non può stressare i muscoli perché poi è soggetto a degli infortuni gravi, oppure degli infortuni di media entità, oppure dei piccoli stop che lo possono bloccare nel momento clou della stagione. Quindi adesso arriva, tra virgolette, il bello o il brutto, dipende dai punti di vista. Ma è chiaro, una squadra che non ha la rosa, per me, all'altezza di competere, secondo me, neanche per tre competizioni come Coppa Italia, campionato, o cioè sarebbe campionato quinto posto, quarto posto, e Europa League, figuriamoci due competizioni, e dovrebbe scegliere in questo caso. Io credo che dopo l'Udinese la Roma sceglierà un po' la competizione su cui puntare, ma anche dopo il Bayer Leverkusen vedrà come butta, se uscirà la Roma a vincere la partita col Bayer Leverkusen, vedrà De Rossi se uscirà un risultato positivo da Roma dall'Olimpico, e poi chiaramente se andrà a giocare, perché se noi vinciamo 1-2-0, 1-1 qui all'Olimpico, chiaro che poi ti va a giocare a Leverkusen le tue carte, e quindi puoi fare una partita più attendista, una partita più coperta, una partita offensiva, dipende dal risultato dell'Olimpico. Credo che, come ho detto io anche qualche giorno fa, squadra migliore del Bayer Leverkusen non puoi trovare in questo momento. Uno dice: ma perché dici questo? Perché il Bayer Leverkusen ha vinto, cioè non perde da 45 partite. Sì, però la Roma la conosce. La Roma conosce il Bayer Leverkusen, e quindi conosce pregi e difetti, anche se sono cambiati alcuni interpreti, anche se c'è Giaca, anche se c'è il centravanti Boniface, Boniface, insomma, come si pronuncia, insomma, ha dei giocatori, sì, sicuramente, che l'anno scorso non aveva, o quindi non aveva al 100%, ma quest'anno stanno dando il meglio di loro. Però la Roma conosce lo stile di gioco, i giocatori l'hanno affrontata, quindi sanno come affrontare il Bayer Leverkusen. Certo è che queste due partite contro l'Udinese e contro Napoli vengono in un momento in cui la Roma è molto stanca e deve dosare le energie. Non c'è spazio chiaramente per un richiamo atletico, perché andresti a sovraccaricare, almeno per il mio punto di vista, i muscoli dei giocatori facendoli poi sovraccaricare muscolarmente, quindi affaticare ulteriormente quando c'è bisogno magari un po' più di aerobica, di alleggerire i muscoli, e magari, non so, un po' più di palestra, un po' meno, come ti posso dire, proprio lavoro specifico sulla resistenza, eccetera. Però è chiaro che la squadra deve cercare di ottenere il massimo da queste tre partite fondamentali. Il massimo cosa sarebbe? Il massimo sarebbe vincere con l'Udinese, pareggiare perlomeno a Napoli, o pareggiare con l'Udinese e vincere a Napoli, una delle due, quindi 4 punti in due partite, che non sarebbe male per la corsa Champions, anche perché l'Atalanta non credo che le vincerà tutte le partite che giocherà, e poi vincere necessariamente con il Bayer Leverkusen nella gara di andata, perché lì si decide a Roma, praticamente non è che si decide, però per la Roma è importante perché si gioca all'Olimpico e vorrà chiudere il discorso qualificazione un po' così, o comunque provare a chiuderlo, provare a impostarlo, come è successo a Milano, un attimo di base. Allora, torniamo e poi andiamo in pausa. Quindi cercare di fare il massimo, no? Cercare di fare il massimo in queste partite. E poi uno tira una linea e dice: decido qua, decido là, punto sul campionato, punto sull'Europa League. Anche perché tutte e due le cose De Rossi cercherà di portarle avanti finché è possibile, finché nelle sue possibilità, però poi il campionato, il calendario intasato, la Lega che non ti aiuta, sicuramente questo è vero, ma non deve essere un alibi, ripeto, anzi deve essere un motivo di andare ancora a mille di più di prima. Quindi detto questo, poi è chiaro che fatto questi discorsi, poi la Roma deve cercare di decidere dove deve puntare. È inutile, deve decidere dove deve puntare, se puntare sul campionato, se puntare sull'Europa League, se puntare, se c'è una minima speranza di puntare su tutte e due, e se sei in corsa per tutte e due e puoi gestire il quinto posto. Bisogna capire anche il margine dal sesto posto, dal quinto al sesto posto quant'è, se gestire il risultato di Leverkusen, per Leverkusen in base al risultato dell'Olimpico. Insomma, bisogna fare una serie, non di calcoli, ma se vogliamo sono calcoli, ma in base agli eventi che succederanno da qui praticamente alla fine del campionato, perché poi le partite sono tutte importanti. A Roma ha un calendario terribile, sembrava che comunque potesse, ecco, dopo il derby, dopo il Milan, sembrava di poterla svangare in qualche maniera. Poi arriva il Bologna e tra la stanchezza, gli errori, tutto quanto che hai commesso, perdi punti importanti nello scontro diretto. Ecco, se 7 punti sono praticamente impossibili da recuperare in 5 giornate di campionato, 5 giornate e mezzo diciamo, puoi andare magari, ecco, da 7 a meno 4 di nuovo. Però poi, se vinci chiaramente a Udine, però ecco, il piano perfetto sarebbe stato pareggiare con Udine, con quel Bologna, vincere a Udine o cercare di vincere Udine, oppure pareggiare tutte e due le partite e andare a meno 2 dal Bologna. Allora lì sì che sarebbe stato il massimo, oppure vincere col Bologna e pareggiare a Udine, quello sì che sarebbe stato il massimo. Però purtroppo abbiamo visto che non è successo così, e che purtroppo la situazione è stata quella che è. E per fortuna Ndicka lo recuperiamo, è una pedina fondamentale per le sorti della Roma, perché Ndicka è un giocatore valido, un giocatore che ti dà compattezza al reparto, è un giocatore che anche nell'anticipo, nel gioco a 4 si trova bene anche nella difesa a 3, ma ancora meglio secondo me a 4, visto che ci ha giocato con l'Eintracht di Francoforte, quindi conosce il gioco. Nel gioco di De Rossi si è integrato bene, quindi potrà essere una pedina importante o per Napoli o per il Bayer Leverkusen. Io credo che poi alla fine col Bayer Leverkusen giocheranno sia Lukaku che Ndicka, credo. Oppure giocherà Smalling, vediamo, forse a Napoli giocherà Ndicka e poi magari a Leverkusen, con il Bayer Leverkusen in casa giocherà Smalling, perché Smalling io credo che è un po' l'uomo di coppa, ha fatto questa scelta dei rossi, cioè far giocare Smalling per le coppe, così come Spinazzola per le coppe, e Angelino e Ndicka o Llorente per il campionato. Questo credo che possa essere. Poi chiaramente bisogna capire anche come sta Smalling, se Smalling sta bene, sta male, perché anche qui un punto interrogativo, un'incognita, dipende anche da queste situazioni, no? Dipende anche da queste situazioni se Smalling sta bene o sta male, se deve recuperare, se non deve recuperare, se ha qualche problema, eccetera. Quindi anche qui Smalling un punto interrogativo, però attualmente non abbiamo sentori che Smalling possa avere problemi. Si sta allenando regolarmente, quindi dovrebbe essere abile arruolato, teoria anche per domani, ma non lo rischierei per domani. Ah sì, domani magari può fare una ventina di minuti, non è che gli cambia niente, magari non gioca a Napoli, gioca Ndicka a Napoli e poi giocherà di nuovo Smalling magari col Bayer Leverkusen in casa. Va bene, andiamo in pausa e poi torniamo, e quindi tra poco, in breve pausa musicale, e tra poco torniamo con voi. We'll be right back.
ce l'ho mi sali sulla Starway.
Bene, 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 torniamo con voi. 10 e un minuto in questo istante, abbiamo una mezz'oretta, 25 minuti per parlare un po' di cose. Allora, io ne approfitto per dire, noi siamo accusati da qualcuno di essere contro De Rossi, contro questo, contro quell'altro, contro i Friedkin, contro, allora io, che io poi esprimo una mia opinione che può essere legittima o meno, io poi esprimo la mia opinione senza mai offendere nessuno, cerco di entrare nel merito delle questioni, cerco di capire un po' le cose, e allora che De Rossi non sia, cioè non abbia esperienza, questo mi pare evidente, che De Rossi ha commesso degli errori inevitabili, li commettono tutti, li ha commessi Mourinho, li ha commessi Capello, li hanno commessi tutti gli allenatori del mondo, li commette pure Ancelotti, li commette pure Guardiola, quindi tutti commettono errori, ma bisogna dirlo quando commettono degli errori, non è che perché De Rossi o perché Mourinho, io con tutta l'ammirazione che avevo per Mourinho, quando Mourinho ho detto che formazione ha messo al derby di Coppa Italia, l'ho detto, però ho avuto il coraggio di dirlo mentre gli altri se ne stavano zitti. Io ho detto, ma che formazione ha messo Mourinho in Coppa Italia? Ecco, l'unica critica che ho fatto in Mourinho in 2 anni e mezzo praticamente, no? Quindi poi nessuno è infallibile, cioè tutti sbagliano, tutti possono sbagliare, possono azzeccare delle scelte, possono fare più o meno bene, però poi nessuno toglie il lavoro ottimo che ha fatto De Rossi fino a questo momento, ma con i retaggi del lavoro lasciato da Mourinho, questo bisogna dirlo. Quando io dico che, e qualcuno se la prende con me, qualcuno mi commenta, qualcuno scrive che non ci capisco niente, ma cercate di capire il filologico, non leggete solo il titolo, cercate di capire anche il ragionamento, cercate di leggere e di capire e seguire il ragionamento. Allora ve lo spiego qui. Quando io dico la Roma vince alla Mourinho o grazie a Mourinho, è perché col Milan la Roma mi è sembrata una Roma mourinhiana, ma in tutte e due le partite. E ho detto anche in quei spezzoni di video, ho detto anche, e anche nelle trasmissioni, che la Roma con in quelle due partite ha fatto una partita proprio prettamente mourinhiana, perché ha pensato a difendere, una volta andata in vantaggio di 2 gol contro il Milan, ha pensato a difendere perché giustamente mancava un uomo, cioè è stato espulso Cedic, quindi per forza li devi difendere, e ti difende in 2 blocchi, ma così a Milano pure, e non era in inferiorità numerica a Milano, però ti sei difeso in 2 blocchi, un blocco unico di 5 giocatori e un blocco unico di 4 giocatori con Lukaku che addirittura andava a tamponare i centrocampisti di inserimenti dei trequartisti del Milan. Cioè le partite le vediamo, poi se voi non le vedete, questo è un problema vostro, un problema di chi non le vuole vedere. Però dal momento in cui uno cerca di fare un'analisi tecnica, tattica, per quanto possa capirne io, della partita, e dice guardate che ha giocato da Mourinho con 2 blocchi bassi ripartendo in contropiede, perché poi è quello fondamentalmente la situazione, difendere per ripartire in contropiede, che poi è, se vogliamo, il segreto che ha portato la Roma in 2 finali europee, una vinta e una persa in quel modo. Non ho detto niente di straordinario, ho detto quello che hanno visto tutti e che nessuno probabilmente ha il coraggio di dire. Poi se si vuole dire, nel derby abbiamo visto una partita bella, giocata bene, io ho visto una Roma attendista e che dopo il gol di Mancini ha provato a chiudersi il contropiede. Sì, poteva fare qualche gol, perché poteva andare in contropiede a fare qualche gol in più, però non l'ha fatto e deve essere più cinica in quel momento. Un po' i problemi che aveva Mourinho, cioè la Roma creava tanto anche con Mourinho, però zero gol, cioè le occasioni create non venivano sfruttate. Quante volte abbiamo detto Lukaku deve essere più incisivo, Abraham, che so, gli anni scorsi Abraham deve essere più incisivo, Dybala deve essere più incisivo, quando Dybala è incisivo si vede ad occhio nudo. Quando Abraham era incisivo si vedeva nel primo anno, era fantastico, fondamentale, straordinario. Quando Lukaku è in forma e non c'è per nessuno, ha quello strapotere fisico che ti trascina due o tre avversari e ti permette anche di far segnare gli altri, come è successo contro il Milan. Non ho detto una cosa chissà offensiva, perché uno dice gioca da Mourinho è una cosa offensiva, no, cioè è un complimento. Cioè se io De Rossi lo paragono come tipo di giocate, di gioco eccetera, a Mourinho, gli sto facendo un complimento. Quando io dico che De Rossi mi ha ricordato nella partita anche con il Milan, ma anche nel derby, la riaggressione veloce della palla, soprattutto nel Milan, cioè andare quando perdi palla riaggredire subito e andare a cercare la riconquista della palla, che è quello del gegenpressing, e quello è un marchio di fabbrica di Klopp. Quindi ho detto De Rossi è a metà tra Mourinho e Klopp, è la sintesi perfetta. Poi non sempre ti può andare bene, anche Klopp perde delle partite clamorosamente, no? Però si cerca sempre di andare a capire, a cercare di capire la situazione com'è, a cercare di spiegare nel merito la questione. Poi se uno vuole vedere il marcio dappertutto lo vede, ma dal momento in cui uno dice guardate, io ho visto questa partita in questa maniera, secondo me la Roma ha fatto bene a giocare in questa maniera, non ho fatto una critica De Rossi, l'ho elogiato. Se non si capisce questo non capite niente. Se poi voi volete cancellare i due anni e mezzo di Mourinho, io non li cancello, perché sono sempre grato a Mourinho e non ce l'ho minimamente con De Rossi. Io con De Rossi posso dirgli solamente di fare attenzione a non commettere gli errori dettati dalla inesperienza, dettati dalla gioventù, perché chi ha i capelli bianchi come Ancelotti, come Mourinho, come altri allenatori, ma ci metto anche lo stesso Gasperini, ne ha visti tutti i colori e può insegnare tanto a De Rossi, no? Quindi De Rossi deve prendere spunto un po' qua, un po' là, un po' qua, e poi fare una sintesi sua, perché nel calcio nulla si inventa, è una riproposizione di quello che si è già visto, cioè quello del pressing alto, ripartenza, cioè riaggressione del pallone, pressing alto, riaggressione del pallone, riprendere il pallone sulla tre quarti avversaria, lo faceva il Liverpool 7-8 anni fa, e l'ha fatto il Liverpool, l'ha fatto ancora prima il Borussia Dortmund, il famoso gegenpressing, e noi ne sappiamo qualcosa perché abbiamo affrontato anche il Liverpool, no? L'abbiamo anche affrontato. Quindi cioè quando si parla di queste situazioni così estreme, io poi non è che posso andare a spiegare tutto, io cerco di in 10 minuti, in 5 minuti, in 6 minuti di spiegare in un video breve quello che ho visto. Se poi però vengono strumentalizzate le cose che io dico, e quello non mi sta bene poi, perché poi si dice Violi o Marco Maria Paola è contro De Rossi, Marco Maria Paola sono contro i Friedkin, ma io i Friedkin gli posso dire solamente di investire i soldi, se non vogliono vendere la Roma, cosa che io auspicavo e lo dico ancora oggi, auspicavo, ma di investire i soldi, di investire con tutte le limitazioni del fair play finanziario, ma di investire 100, 150, 50, 80, 90, di investire dei soldi per fare una grande Roma, perché questo è investire soldi per comprare dei giocatori, perché solamente con i giocatori, aumentando il tasso tecnico della rosa, si possono arrivare ai risultati più facilmente. Se tu pensi che con il bel gioco, con il calcio champagne o con le partite giocate bene, che poi magari le perdi, o che poi magari ti dice male, ti dice bene, cioè un terno all'otto non si arriva da nessuna parte. E vi devo dire anche una cosa, questa conferma di De Rossi non vorrei che avesse anche distolto o tra virgolette calmato, sbracato un po' mentalmente i giocatori, e l'ha detto anche De Rossi questo, dal fatto che De Rossi è stato confermato, i giocatori sanno che De Rossi ci sarà anche l'anno prossimo e quindi si sono un po' sbracati. No, perché c'è un finale di stagione tutto da giocare in un mese praticamente, tra un mese finisce la stagione, il 25-26 maggio finisce la stagione, e dobbiamo tutto da giocare ancora, tutto da dimostrare e tutto da conquistare. Poi se il 22 giocheremo addirittura la finale, speriamo tutti, di Europa League, sarà ancora di più una festa a prescindere, perché sarebbe la terza finale consecutiva in 3 anni, e cosa che la Roma non ha mai vissuto nella sua storia, e sarebbero sempre gli stessi giocatori: Pellegrini, Cristante, Mancini, questi sarebbero sempre gli stessi. Quindi sarebbe un onore per questi giocatori fare questo tipo di partite e questo tipo di ragionamenti. Poi se si vuole vedere il marcio per tutto, se si vuole vedere la squadra come dire, oppure se si vuole vedere la partita in una certa maniera, io cerco di commentarla con il massimo della professionalità e delle mie conoscenze, vedendola e rivedendola e rivedendola e rivedendola, però poi quando vengo a strumentalizzare le mie parole, lui è contro, lui è pro, lui è contro, si possono fare le battute, si possono fare le cose, ma poi fondamentalmente quello che dico nel podcast, in trasmissione, su Twitch, insomma, su YouTube, viene sempre comunque cercato di spiegare, o l'ho spiegato in maniera sempre semplice, fruibile a tutti, senza concetti astrusi, perché il calcio è semplice. Uno che si mette a fare concetti astrusi non ha senso. Il calcio è molto semplice, cerca sempre di andare a vedere la cosa che colpisce di più all'occhio e il punto focale, dove si è sbagliato, dove si è fatto bene, se dove si è sbagliato, se dove si è fatto bene. Quindi che noi siamo contro o a prescindere o pro a prescindere, no, noi commentiamo quello che vediamo. La Roma perde col Bologna, noi commentiamo gli errori che si sono visti col Bologna. La Roma vince il derby, noi vediamo e elogiamo la Roma che ha vinto il derby. La Roma vince col Milan 2 partite su 2, andata e ritorno, noi elogiamo e sottolineiamo quello che di buono ha fatto la Roma in quelle 2 partite contro il Milan. Poi se uno ci vuole vedere il marcio, ci vedesse il marcio, però se uno non può dire nemmeno A, De Rossi è sbagliato, B, Dybala mi è sembrato un po' stanco, C, la difesa è sbagliato, D, il centrocampo inesistente col Bologna, allora facciamo la dittatura, ditemi voi quello che devo dire, o mi pagasse la Roma e mi dicesse tu devi dire questo, punto e basta, mi faccio il portavoce a Roma e io dico questo, però sotto compenso, perché a Roma io voglio essere pagato, scusa, cioè, perché se io devo dire quello che devo, mi dice la Roma di dire, e io voglio essere pagato poi, perché cioè, se non lo penso, perché lo devo dire? Io dico quello che penso e noi siamo liberi, ma infatti non voglio essere pagato da nessuno, io voglio essere libero, perché voglio continuare a che Roma Giallorossa sia una realtà indipendente, libera da tutto e da tutti, a prescindere da quello che si possa dire, che non si possa dire. Io voglio continuare a dire guardate, De Rossi è sbagliato, perché non tutti sono liberi, perché quello dipende dalla Roma, perché ti dà la notizia, e se parla male o dice mezza frase sbagliata non avrà la notizia. Quello dice questo perché c'è un secondo fine, tutti hanno un secondo fine, tutti hanno un tornaconto personale, tutti, perché la Roma ha fatto questo discorso un po' tutti i giornalisti. Difendiamo la Roma e noi vi diamo le notizie. Io le notizie me vado a cercare per conto mio, tramite, lo sapete tutti, personaggi che stanno nel mondo del calcio, personaggi che stanno nel mondo dello sport. Sono stato tanto criticato per Nagelsmann. Nagelsmann, dopo che ha rifiutato la Roma, perché ha rifiutato la Roma, non l'abbiamo detto, ma ha rifiutato la Roma, ha rinnovato il proprio contratto con la Germania e ha rinnovato fino al 2026 con la Germania, quindi farà pure i mondiali. Però Nagelsmann è stato contattato dai Friedkin prima del rinnovo di De Rossi. Nagelsmann ha detto di no, così come Conte è stato contattato dai Friedkin. Conte ha detto no, così come altri allenatori sono stati contattati dai Friedkin e gli hanno detto no, grazie. E poi dice, sai che c'è, come dice e buon trippa, peppa per peppa, dice Friedkin, mi tengo la peppa mia e mi tengo De Rossi. E hanno fatto quell'esploit il giorno di Roma-Milan, o sì, di Roma-Milan, e hanno rinnovato il contratto praticamente a De Rossi, o comunque confermato De Rossi per la prossima stagione, mettendolo non nero su bianco, ma mettendo un comunicato in cui dice De Rossi sarà allenatore della Roma, mettendo a tacere tutte le voci di un possibile futuro lontano da Roma o di altri allenatori, eccetera, eccetera, perché erano fine delle alternative, perché Thiago Motta probabilmente andrà da Juve o da qualche altra parte, non so, probabilmente da Juve. Poi Nagelsmann è rimasto alla City della Germania fino al 2026. Conte non verrà alla Roma mai e poi mai, almeno con questo progetto. Quindi hanno provato loro a andare a cercare altri allenatori, altri profili che fossero di spessore, però hanno detto, sai che c'è, cambiamo proprio progetto. De Rossi è un allenatore che costa poco, mi rende comunque bene, perché è entrato nella mente dei giocatori, i giocatori si fidano di lui e cercano di dare il massimo per De Rossi, si è visto in queste partite. Cerco di andare a fare con De Rossi un progetto duraturo. Poi, notizia di questi giorni, già prima del rinnovo di De Rossi, che la Roma vuole, cioè De Rossi vuole Chiesa, e ne abbiamo pure parlato di Chiesa. Io ho detto sempre, se Chiesa deve essere alternativa a Shaarawy, ok, ma se deve essere venduto Shaarawy per prendere Chiesa, ci avrei qualche remora, anche perché andare a spendere una cosa come 50-70 milioni, tra 60 e 70 milioni per Chiesa, ma non, allora, 14-15 milioni almeno il cartellino, almeno 9 milioni lordi per 4-5 anni il costo dell'ingaggio, fate i conti, saranno 50, tra 50 e 70 milioni che va a spendere per Chiesa. È una enormità, è una enormità, è un'enormità, no? Quindi dobbiamo cercare anche di contestualizzare. Poi che De Rossi goda di buona stampa, questo è sicuro, ma che tutto quello che fa De Rossi è fatto bene, io ho delle remore su questo, perché neanche Mourinho, tutto quello che faceva Mourinho era fatto bene, neanche Ancelotti, tutto quello che fa Ancelotti è fatto bene. Però poi contano i risultati, come sempre i risultati sono sovrani nel calcio, i risultati comandano su tutto. Se la Roma arriverà in finale di Europa League sarà un miracolo, già, perché non ha la caratura, proprio non ha lo spessore per arrivare in finale di Europa League, almeno quest'anno, neanche l'anno scorso ce l'aveva, anche l'anno scorso è un miracolo, però quest'anno ancora di più sarebbe un miracolo. Poi se la Roma dovesse arrivare al quinto posto avrebbe fatto più o meno il suo, perché io sono convinto anche che con Mourinho la Roma sarebbe arrivata al quinto posto, dai, la Roma si sarebbe ripresa e avrebbe centrato il quinto posto, io sono convinto di questo. Quindi De Rossi sta facendo il suo, se arriverà in finale di Europa League avrà fatto oltre il suo, oltre quello che ci si aspettava. Però sicuramente la rincorsa lunga di quei 3 mesi importanti, però poi lo paghi lo scotto. Lo scotto lo paghi nelle partite più importanti, lo paghi nelle partite cruciali, lo paghi nelle partite in cui devi dare quel qualcosa in più per cercare di lanciarti verso la Champions, verso l'Europa League, insomma, Adesso aspettiamo per dare un giudizio definitivo, aspettiamo almeno queste 3-4 partite fino alla finale, fino alla semifinale di ritorno, e poi tracceremo un mini bilancio, perché poi un mini bilancio si può trarre da questo scorcio di finale di stagione, si può trarre, perché la Roma può uscire da tutto o può rientrare su tutto. Il calcio è fatto così, o perdi o vinci, poi i risultati, ripeto, la fanno sempre da padrone. Bene, noi ci sentiamo domani, ci vediamo domani. Domani ci sarà domani c'è la partita, quindi alle 20, quindi non credo che faremo trasmissione, ci vedremo direttamente venerdì per il commento della partita. Già sarà poi antivigilia di venerdì, sabato, domenica, sì, antivigilia di Napoli-Roma, quindi commento il venerdì di Udinese-Roma, questi 20 minuti, poi ci sarà la partita con Napoli, quindi noi torneremo a commentare sabato, prima la partita con Napoli, poi domenica non ci saremo, e poi lunedì di nuovo per commentare Roma-Napoli, e poi ci sarà il Bayer Leverkusen, quindi insomma ci saranno giornate intense. Per fortuna per noi c'è tanto lavoro, e seguite sempre RomaGiallorossa.it. Grazie mille dell'ascolto, della visione, un abbraccio e forza Roma!